Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori, grazie a Riccardo Righi come sempre impegnato alla regia. Spazio Donna oggi vuol presentare una triestina doc, scrittrice, poeta, tanti gli impegni, ma comincio prima con la biografia e sto parlando di Giorgetta Dorfles. Oggi sentiamo dalla sua voce la sua storia, il suo impegno, il suo rapporto con la scrittura. Giorgetta Dorfles è nata a Volterra, fin dai primi anni a Trieste, dove si è laureata in lettere moderne. Poi si è trasferita a Roma, dove ha svolto il ruolo di editor per un'agenzia pubblicitaria, anche fotoreporter per il giornale di Roma, anche aiuto regista e sceneggiatrice in alcuni documentari per una società di produzioni televisive. Poi è tornata a Trieste, la sua città d'adozione, collabora come giornalista per le pagine culturali di alcuni giornali come Il Meridiano, Trieste Oggi, Il Piccolo, con recensioni di libri, interviste e inchieste, corredate anche da servizi fotografici. Tanti sono i suoi libri, ma poi ne parlerà Giorgetta Dorfles. Libri anche di poesie, racconti, ma ci racconterà Giorgetta Dorfles, che è qui, grazie per essere con noi, e parliamo del suo ultimo libro, La catena spezzata, edito da Gammarò Edizioni, pubblicato nella collana Le opere e i giorni. Giorgetta Dorfles, il progetto della catena spezzata.
Ringrazio intanto per l'invito, naturalmente. Allora, questo è stato in un certo senso un prodotto della pandemia, perché visto che c'era questo isolamento coatto, ho pensato che era il caso di ripescare dei vecchi racconti che giacevano lì e per rielaborarli e rivederli.
Quindi la pandemia ha i suoi aspetti, ha avuto i suoi aspetti positivi.
Sì. Insomma, sì, così mi sono decisa perché stavano lì inutilizzati, quindi ho scelto quelli che più aderivano allo zeitgeist, no? Allo spirito del tempo, quindi quelli più cupi, diciamo.
Che rispecchiassero quel momento particolare.
Infatti, a quel punto però per fare una raccolta dovevo aggiungerne anche altri. Allora ho voluto mantenermi un po' sulla stessa falsariga, quindi... Perché nelle mie raccolte di racconti io amo mantenere una comunità tematica, diciamo.
Un filo rosso?
Sì, un filo rosso. Infatti anche nel mio libro precedente, che si chiamava Di tutti i peccati delle donne, edito da Manni, e avevo fatto una specie di vocabolario di tutti i vizi.
Delle donne?
Che non so, i vizi di tutti, che pari però io ho fatto interpretare dalle donne, in quanto più brave naturalmente, e in quanto eredi di Eva, causa di tutti i peccati, quindi. E l'ho fatto con tutte le lettere, cioè ogni vizio per ogni lettera dell'alfabeto, anche più di uno per una lettera d'alfabeto, quindi una specie di vocabolario.
Abbiamo un vademecum dei sì. vari peccati. Ma torniamo alla catena spezzata, quindi al filo rosso.
Anche qui doveva esserci un filo rosso, no? E questo l'ho trovato proprio in uno dei racconti nuovi, che è La catena spezzata.
Che dà il titolo allora
Che dà il titolo a tutto il libro. Ora, questo racconto è un po' più diverso dagli altri, diciamo, sì, è ispirato a una vena più, un po' più astratta, è come un Apollo un po' paradossale per dare una spiegazione alle storture del mio carattere, e diventa una storia quasi fantascientifica, dove attribuisco la mancata vicinanza al carattere di mia madre, una persona solare, ottimista, e lo attribuisco a un danno alla catena del DNA, che si sarebbe spezzata per il trauma avvenuto con la nascita di mio fratello. Ora, questo, poi c'è anche un tentativo di riparare a questa rottura, che adesso non rivelerò perché lascio all'eventuale lettore di scoprire come ho fatto
a riparare questo danno.
Quindi questo è il filo conduttore. In questo libro non solo sono le vite ad essere spezzate, ma per una fine di un amore, di un'amicizia o per una dipartita definitiva. A volte la scissione può colpire anche l'identità personale. Quindi questi, i personaggi di questi racconti sono sempre persone un po' in bilico, tra vita e morte, tra normalità e follia, tra passione e abbandono.
Tra i tanti personaggi che raccontano o vengono raccontati attraverso una vita spezzata o un'identità spezzata, tra tutti questi personaggi c'è sicuramente anche il personaggio di Trieste. Trieste, che è la sua città, diciamo, di adozione.
Beh, insomma, sì, di adozione. Beh, ho vissuto qui tutta la giovinezza, quindi insomma.
La sua città.
Certo, sì, è la mia città, diciamo.
E che ruolo ha la sua città in questo libro, La catena spezzata?
Chiaramente Trieste è un personaggio che è molto adeguato a questo titolo, essendo stata una città spezzata dall'identità, spezzata dalla storia, no? Quindi rientra perfettamente fra i vari personaggi. Poi, diciamo, una città anche lei in bilico su un confine che era anche minaccioso una volta, oltre che labile, e quindi un confine che non può che stampare sui suoi abitanti un imprinting di instabilità. Se poi ci aggiungiamo anche l'impatto della bora, è chiaro che i triestini sono considerati tutti un po' mezzi matti, no? Ecco, vivere su un confine come questo non può lasciare indenni. Adesso mi ricordo, e lo scrivo in un racconto, quando nelle gite in Cars una volta, no, c'era l'incubo di sconfinare, inavvertitamente si potevano incontrare i graniciari dietro qualche muretta, no, nascosti col fucile puntato, che insomma potevano interrogarti come una spia, perquisirti anche sotto i vestiti per vedere se portavi merci proibite, cioè, insomma, andare in gita sul Carso era un po' periglioso, no? Perché sconfinare era veramente un pericolo.
Adesso i giovani nemmeno se lo possono immaginare,
infatti,
adesso che non ci sono più i confini.
Questo infatti mi ha colpito in uno di questi racconti, mi ha colpito moltissimo il ritorno del confine durante la pandemia, perché quando io sono tornata in Carso, dopo che eravamo stati chiusi dentro ma si potevano fare queste gite, era stato ripristinato questo confine, ma in modo veramente incredibile, non solo in modo teorico, ma con dei pietroni ammassati, dei muri enormi su ogni strada del Carso che portava alla Slovenia. Quindi è stato veramente uno shock, una specie di ritorno al passato che metteva veramente inquietudine.
Parlando delle sue tante passioni, dei suoi tanti interessi, ho ricordato appunto giornalista, ovviamente scrittrice, poeta, ma anche sceneggiatrice, fotografa. Allora, le chiedo, diamo un ordine di preferenza a tutte queste attività.
Beh, sono cose un po' diverse, no?
E appunto,
perché alcune sono legate al lavoro, e alcune sono puramente creative, quindi diciamo che io ho la fortuna di aver trovato dei lavori che potevano potenziare anche la mia produzione personale, perché è chiaro che il giornalismo comporta una padronanza della scrittura e la capacità di affinarla con l'esperienza, no? E quindi anche, per esempio, il reportage fotografico anche riesce a potenziare l'attenzione dei particolari, allenare l'occhio, a cogliere le inquadrature interessanti. Quindi tutto questo mi ha aiutato poi nelle mie attività personali. Dove mi sento più a mio agio? Ma direi nella fotografia sicuramente, perché mi viene proprio naturale cogliere degli effetti che magari gli altri non vedono, degli effetti speciali. Siccome poi amo esprimermi in modo abbastanza sintetico, per la scrittura preferirei la poesia e i racconti, che dove non devo fare troppe descrizioni, diciamo. Il romanzo per me è un po' difficile, ecco. Quindi poi nel giornalismo anche ho potuto esplicare la mia curiosità verso le persone. Quindi ho fatto delle interviste a dei personaggi di rilievo.
Per esempio?
Infatti, avevo intervistato molti scrittori della nostra regione, ad esempio Magri, Stomizza, Tamaro, Maurensi, anche Corona, prima che diventasse un divo della TV. Proprio il primo libro che aveva scritto era del tutto ignoto. Poi c'erano altre personalità che ho potuto incontrare, per esempio Streller, Margherita Hack, Tullio Kesic, Luttazzi, Garinei, quindi tante persone, insomma, che è stato bello conoscere. Poi fra le inchieste, non so, potrei ricordare una che avevo fatto sulle varie religioni esistenti a Trieste. Ne avevo anche trovata una a cui mi sarebbe piaciuto convertirmi.
Quale?
I Valdesi.
Svegliamo!
I Valdesi. Poi non l'ho fatto, ma insomma. E quindi, diciamo, in tutte queste attività io mi riconosco, solo che la mia predilezione varia a seconda del momento in cui mi trovo, ma non saprei dire.
A seconda anche, diciamo, dell'estro creativo, potrebbe essere.
Sì.
E a proposito di estro creativo, torno un secondo alle fotografie, al suo interesse anche per la fotografia, e quindi uno scatto che è rimasto nel cuore. Oppure ancora una domanda sui soggetti che lei preferisce.
I soggetti che preferisco sono cose anonime, che non dicono niente. Che in quel
agli altri non dicono niente,
sì,
ma a lei dicono qualcosa.
O per i colori o per una forma, ma sono un po' astratte, diciamo. Diciamo che tolgo dal reale una forma astratta, ecco, in qualche modo.
Ecco, questo mi mancava. Quindi in effetti non è un realismo fotografico, ma è sempre una elaborazione,
sì,
dell'immagine,
sì,
che attraverso l'astrattezza colpisce per un particolare. Beh, allora bisogna tornare a qualche mostra da fare, perché ho letto nella sua biografia che ha fatto diverse
sì,
mostre.
Sì, ne ho fatte due alla Sala Comunale d'Arte, sì, sì.
E quindi è interessante. Durante la pandemia ha fatto foto?
No, non ero ispirata, no.
Quindi scrittrice, giornalista, sceneggiatrice, fotografa, tanti mestieri, tra virgolette, sempre, però c'è sempre il discorso della scrittura, c'è sempre una produzione scritta, o attraverso la parola o attraverso l'immagine. Poi parleremo del rapporto immagine-parola, se ci sarà tempo. Ecco, la scrittura per lei che cosa rappresenta?
Ma in alcuni casi per me può essere una forma di riscatto, che può alleviare la fondamentale tragicità della vita, direi. Lo è stato per me e ho cercato di farlo per alcune storie di sventurati che mi hanno colpito e che nessuno conoscerebbe mai altrimenti. Per esempio i racconti di questo libro dedicati ad alcuni personaggi eterodossi, un po' borderline, se non vicini alla follia, vogliono essere un tributo alla loro storia di emarginazione. per esempio, un vicino che viene denunciato e internato dal condominio dove abita, oppure un matto che non riesce a integrarsi nella società dopo l'apertura del manicomio, o un anziano che viene rinchiuso in una specie di prigione, che sarebbe la casa di riposo, ma dove nessun parente lo viene a trovare. Oh, non dimentichiamo che Trieste è anche la città di Basaglia, quindi dico, i matti ci stanno molto bene, no? Io, diciamo, ho conosciuto un po' la realtà dell'ex ospedale psichiatrico, perché avevo tenuto dei corsi all'interno di un'associazione di volontariato.
Corsi di che cosa?
E facevo corsi di lettura o proponevo delle attività di gruppo, quindi avevo seguito anche poi gli abitanti delle residenze protette. Tutto questo perché avevo fatto degli studi a monte, ovviamente, degli studi fatti a Roma in una società di psicologia umanistica, di cui parlo anche in un racconto di un seminario fatto in Svizzera con Ronald Lang, addirittura.
Addirittura, proprio personaggi sempre ad alto livello.
Sì. Ecco, quindi queste esperienze un po' mi avevano indotta a iniziare a intervistare alcuni di questi personaggi seguiti dai servizi di igiene mentale. E c'è proprio un racconto che si chiama Bomba psichiatrica, che è la trascrizione in forma letteraria di una di queste interviste.
Ricordo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Giorgetta Dorfles del suo libro La catena spezzata, edita da Gammarò Edizioni, la collana Le opere e i giorni. La catena spezzata, tanti racconti, tante storie, vite spezzate, amori, amicizie, identità. Ma una domanda: mi ha accennato al rapporto con sua mamma, e quindi la scrittura in questo caso è anche autobiografica.
Sì, infatti. Ce n'è alcuni dove è veramente autobiografica. In questo caso direi che la scrittura è stata terapeutica per me, perché raccontare, descrivere i propri tormenti è sempre un po' una liberazione. Inoltre, riversare in una storia il proprio groviglio di emozioni significa renderlo oggettivo in qualche modo, no? E quindi questo aiuta a prenderne le distanze. Quindi l'io narrante o il personaggio che lo rappresenta diventa una cosa a sé stante, quasi un avatar di se stessi, che non è una figura simpatica da mettere sui social, no? Ma un'entità su cui trasferire un carico di sofferenza, di esperienza che è difficile sopportare da soli. Questo procedimento di distacco da se stessi lo avevo già inaugurato nel precedente libro, Errata Corrige, che nasce da una lunga esperienza di psicanalisi. Adesso non voglio paragonarmi a Svevo, ovviamente, ma pare che a Trieste questa forma di terapia abbia avuto successo. Ecco, il titolo poi, il sottotitolo è Reportage di una nevrosi. Ecco, questo rimanda al fatto che è una vera revisione della propria vita, no? Affrontata dopo vari sistemi terapeutici, oltre alla psicanalisi. Quindi questo titolo, questo libro è una specie di cronaca dei miei sintomi nevrotici giovanili, ma benché sia l'io narrante a parlare, la vicenda è descritta sempre con una nota di distacco che potrebbe richiamare il punto di vista giornalistico, ecco perché reportage, no? E quindi il tono non cade mai nel lacrimoso o nel patetico, anche di fronte a episodi abbastanza sconvolgenti, ma si trincera dietro una sottile ironia, direi. Ovviamente la radice di queste patologie nascono dal rapporto coi genitori e dall'educazione ricevuta nell'infanzia. Certo, non tutta la responsabilità va addebitata a loro, ma anche alla reazione distorta del soggetto in questione.
L'importanza dei genitori, la presenza dei genitori, al negativo e al positivo. Qui non, io non mi pronuncio, pongo soltanto il problema sul piatto. E anche nel libro La catena spezzata sono presenti i genitori.
E infatti qua c'è praticamente, si descrive il congedo da loro, anche il lutto, insomma, che è uno di fronte al quale si impone un'analisi di coscienza per capire come ci siamo rapportati reciprocamente, no? Con quali sbagli da parte loro, da parte nostra. Ecco, il tema di questo distacco ai genitori è abbastanza frequentato in letteratura, proprio per risolvere, almeno sulla carta, questo conflitto inevitabile, no? Ecco, nel mio caso invece si descrive la loro riabilitazione e la riconciliazione avvenuta già negli ultimi anni della loro vita di fronte a una nuova fragilità che comportava la vecchiaia.
Torno al rapporto immagine-parola, mediato dalla fotografia, mediato dalla scrittura. Ecco, immagine-parola, cosa ci può dire?
Parlerei prima sì dell'immagine, che è più immediata perché l'occhio è l'occhio che individua proprio alcune inquadrature che sembrano significanti, no? E che non sono derivate da un intento preciso, non sono un'operazione razionale. È come cogliere qualcosa che magari capirò anch'io dopo che cosa volevo significasse. Infatti è il titolo che qui interviene, ecco la parola. Il titolo che mi verrà in mente riesce a farmi capire che cos'è che avevo voluto dire. Quindi nelle mie mostre, infatti, i titoli non erano mai una cosa accessoria, erano parte integrante della fotografia, perché davano allo spettatore la possibilità di un'interpretazione, no? Perché queste immagini vanno sempre oltre il dato oggettivo, vogliono essere un simbolo, un'intuizione di qualcos'altro, di una realtà diversa, diciamo.
Mi viene in mente, quando vedo qualcosa che mi colpisce, penso subito a come la dipingerei. Non sono una pittrice, ho smesso anche di dipingere da molto tempo, però la prima reazione che mi viene è sempre quella di: ah sì, il verde, questo colore sì, lo metterei in questo modo. A lei viene in mente prima di fotografare quell'oggetto, quel panorama, o di raccontarlo? Quindi il titolo viene prima o dopo?
No, il titolo viene dopo.
Quindi è sempre l'immagine che ha una sua prevalenza.
Sì, sì. Infatti, beh, anche nella scrittura, nelle poesie, ad esempio, molte possono derivare da un oggetto che vedo, da un'immagine, da una scenetta che vedo per strada, cioè che mi ispira una qualche emozione, no? Quindi diciamo che l'immagine poi si riveste di parole.
Bellissima questa immagine, ma il tempo è tiranno. Allora, prima di salutarla, e conto sulla sua forza sintetica, una domanda sul rapporto Roma-Trieste. Una città che, ecco, ha il desiderio di vedere, di sentire, di abitare. Più Trieste o più Roma?
Ma oddio, Roma è per la sua bellezza, ovviamente non si può paragonare, però Trieste ha una sua bellezza diversa, la bellezza della natura soprattutto.
Ma a pelle?
A pelle diciamo che alla mia età è meglio stare a Trieste.
È meglio stare a casa. Bisogna vedere dove è casa. Mi viene in mente E.T. col suo ditino che vuole andare a casa. Giorgetta Dorfles, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, la ringrazio per averci presentato il suo ultimo libro, La catena spezzata, e spero di averla presto ospite in un'altra conversazione.
Grazie a lei.
Grazie a Riccardo Righi alla regia, e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.